Viva la scuola! L'istruzione modello CL. Pubblicato su aprile 8, 2013 da Viva la scuola. Seconda parte. La chiamata diretta per la scuola dell'ideologia e della presenza. La scuola modello CL si caratterizza anche per una dichiarata finalità ideologica in contrasto con il principio della laicità dello Stato. D'altra parte abbiamo visto come avere un modello culturale sia tra i suoi requisiti, ad esempio la SLAM, Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese, ha fra gli obiettivi primari l'esigenza di veicolare attraverso una comunicazione chiara la radice cattolica di SLAM. Ancora più stringente è l'esigenza di mostrare l'efficacia del metodo educativo nato dal carisma di Don Giussani, utilizzato nella gestione delle risorse e nel rapporto con l'utenza, al fine di consentire a chi legge di individuare chiaramente l'identità di Aslam. Vedi qui. Questa esigenza si può fare risalire all'idea di Don Giussani della necessità della visibilità della presenza dei cattolici nella società, far emergere l'unità dei credenti là dove il credente si trova, e il palesarsi della comunione che avrà come frutto sperimentabile nel tempo una liberazione, la coscienza religiosa nell'uomo moderno. 75. Nella pratica ciò si traduce in una sorta di occupazione militare dei vari ambiti. Nella scuola CL tende a raggruppare i suoi studenti e insegnanti negli stessi istituti, dove muovendosi come un solo corpo impongono loro scelte e progetti, promuovendo le loro associazioni e l'ostracismo di chi la pensa diversamente. Un elemento per realizzare la presenza è quella che è stata battezzata chiamata diretta dei docenti. Il 4/4/2012 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge 146 denominata misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione voluta da Formigoni, che all'art. 8 prevede che a partire dall'anno scolastico 2012/2013, a titolo sperimentale, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi per reclutare il personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali e favorire la continuità didattica. La legge è bloccata perché per il governo violerebbe la Costituzione e per questo motivo l'ha impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale. Avrebbe consentito ai dirigenti scolastici degli istituti lombardi di scegliere una quota di docenti senza rispettare le graduatorie provinciali. Nella prima stesura la componente ideologica era esplicitamente dichiarata. È ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola che conosca e condivida il progetto e il patto per lo sviluppo professionale, che costituiscono parte integrante del bando di concorso di ciascun istituto scolastico. Alla presenza è legata, nella teologia di CL, la compagnia, luogo in cui si realizza l'esperienza della comunione e quindi della liberazione. È la compagnia a ispirare quella pratica che accompagna l'aderente a CL dalla culla alla tomba. Nelle scuole compagnia vuol dire avvicinare i compagni proponendo una rete amicale e di sostegno, studiare insieme, la scampagnata, la preghiera, l'adesione alle campagne politico-ideologiche nazionali promosse nelle scuole e nelle università, per lo più con sigle che non citano esplicitamente CL. Un abbraccio in malafede. Dalla seconda metà degli anni 90 è in ripresa in Italia il cattolicesimo più clericale, propiziato dagli ultimi due papati e favorito dalle forze politiche al governo nazionale, regionale e locale. Anche l'ideologia liberista, trionfante a livello mondiale, viene invocata a sostegno di politiche statali di finanziamento dell'iniziativa privata. Così, si sostiene, viene incentivata una concorrenza virtuosa che dovrebbe avere come effetto una rincorsa al miglioramento della qualità del servizio accompagnata dalla riduzione dei costi. La scuola privata è un risparmio per lo Stato e un ritornello tanto più ricorrente quanto più lo Stato si mostra sensibile ad esso. La scuola privata in realtà offre il suo servizio solo per i più abbienti che possono permettersi di pagare le rette di queste scuole, mentre continua a peggiorare il servizio che la scuola statale offre alla stragrande maggioranza della popolazione. Se infatti la scuola privata riceve risorse crescenti attraverso i mille rivoli di finanziamenti speciali alle strutture, al diritto allo studio, a progetti, la scuola pubblica statale dal 2008 ad oggi ha avuto 8 miliardi e circa 140 mila lavoratori in meno, il blocco di scatti stipendiali e contratti, taglio di insegnamenti e ore di lezione, e si trova il 46% degli edifici non sicuri. Si verifica quanto profetizzava Piero Calamandrei. Il partito dominante comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle, lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private, le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private, cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole perché in fondo sono migliori, si dice, di quelle di Stato, e magari si danno dei premi. Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole private. Terzo congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale, Roma 11/2/1950, vedi qui. Si fatica a scorgere vie d'uscita e alternative. Le tappe del rafforzamento della posizione della scuola privata e in particolare di quella cattolica portano il nome di esponenti politici del centrosinistra. Il principio di sussidiarietà nella sua versione più spregiudicatamente affaristica ha fatto breccia anche in larghi settori del centrosinistra, il quale si mostra in gran parte disposto a un abbraccio col clericalismo in nome di un liberismo malinteso e professato in malafede. Vale in particolar modo per quanto Stefano Levi della Torre dice della Chiesa. Cosa può avere in comune la Chiesa con il liberismo? Hanno in comune l'insofferenza verso le norme laiche della legislazione, il liberismo perché norme e quindi vincoli, la Chiesa perché laiche e cioè indifferenti, in linea di principio, alle prescrizioni confessionali. In nome dei suoi valori superiori la Chiesa pretende privilegi, laicità, grazie a Dio. 14. Materiali. Il sistema Cellino in Lombardia, di Giorgio Morale. Canzoni e fumo ed allegria. Io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuor. So che sento più caldo il mio cuor. Questa canzone piaceva ai ragazzi di Comunione e Liberazione, che sul finire degli anni 80 la cantavano in apertura dei loro raduni. Era il pretesto per l'intervento di Don Giussani, che metteva i puntini sulle i. A chi ha sete non basta un succedaneo. La compagnia è un bisogno primario dell'uomo, ma tale bisogno non può essere soddisfatto da una cozzaglia momentanea di sconosciuti ritrovatisi per caso in mezzo al fumo di un locale anonimo. La vera compagnia è la comunità cristiana, è infatti all'interno di questa amicizia consapevole, di questo coinvolgimento esistenziale con la presenza, la compagnia di Dio, che l'uomo acquista una personalità nuova. Giussani, alla ricerca del volto umano, Milano 1996. 181. Piccoli cellini crescono. Animata dalla compagnia di Dio, la comunità cristiana è già un'esperienza di liberazione, perché l'evento salvifico c'è già stato, si tratta solo di riconoscerlo. La comunità di Cle è il luogo dell'unità, del riconoscimento e dell'esperienza di una vita nuova, pertanto essa è chiamata a esprimere un giudizio sulla società capitalistica ormai immemore delle sue origini e alienata da edonismo, consumismo, corruzione. In quanto esperienza di liberazione già in atto, essa è il vero soggetto politico anticapitalista, non compromesso con il riduttivismo scientista e materialista di sindacati e movimenti politici di sinistra, epigoni di secoli di smarrimento e degrado della cultura occidentale, dal Rinascimento a oggi, passando attraverso l'Illuminismo. Don Giussani citava i grandi autori della cultura della crisi, da Leopardi a Dostoevskij, da Kierkegaard a Kafka, da Huizinga a Pavese, tutti esprimevano un vuoto e una sete che la compagnia di Cle arrivava a colmare. Una compagnia che offre amicizia e aiuto allo studio come più avanti offrirà lavoro e relazioni che contano. Cresciuta e fortificata nel chiuso delle assemblee di riconoscimento e delle scuole di comunità, la Compagnia di Dio deve rendersi conto che deve avere un carattere pubblico per sconfiggere il tentativo borghese di privatizzarla e portare alla società e alla stessa Chiesa il suo messaggio salvifico. Don Giussani non si capacitava quando nella prima metà degli anni 70 vedeva i muri dell'Università Cattolica di Milano ricoperti di manifesti dei collettivi studenteschi di sinistra. Li indicava ai suoi ragazzi e li spronava: «Voi non esistete, esistono solo loro. Per esistere dovete apparire, uscire dalle aule, conquistare gli spazi pubblici. Imparate da loro, fate come loro». Difatti nel 1976 nasce il Movimento Popolare MP, che presenta suoi candidati nella DC che, per quanto compromessa col potere, offre più garanzie per le comuni radici cristiane. Nel 1986 tappezza la città di Milano di manifesti «Usciamo dalle catacombe». Nello stesso anno nasce la Compagnia delle Opere GDO. Nella politica e negli affari i ragazzi di Cle ormai cresciuti portano quanto appreso nelle scuole di comunità, il senso forte dell'appartenenza e la svalutazione del fuori pluralista e relativista, la certezza dell'essere portatori esclusivi di un messaggio salvifico che autorizza a compiere azioni non soggette a valutazioni secondo il comune metro moralistico, l'obbedienza al superiore, obbedendo al quale, per processo analogico, si obbedisce a Dio. Agiscono quindi di concerto, con determinazione e spregiudicatezza, a fronte di un fuori sempre più disgregato. Dalla sussidiarietà al neopatrimonialismo. La parola chiave della cultura politico-economica della GDO è sussidiarietà, una terza via cellina tra lo statalismo e il liberismo. Lo Stato, criticato perché invadente e totalizzante oltre che eticamente neutrale, limita con il suo monopolio la libertà dei soggetti. Inoltre la sua macchina burocratica è elefantiaca e corrotta, distante dal cittadino. Sussidiarietà vuol dire che lo Stato deve garantire la libera iniziativa di soggetti privati assicurando ad essi sovvenzioni che permettano la realizzazione di opere che rispondano alla coscienza dei singoli e che siano in grado di garantire un servizio più tempestivo e più attento ai bisogni. Lo Stato continua a essere quello che paga, quello che cambia e che non importa che la funzione sia svolta dal privato o dal pubblico, importa l'efficienza e la qualità. Che la qualità del servizio offerto dal privato sia superiore viene assunto come un postulato che il cittadino non può sindacare, lo impedisce la stretta relazione amicale ed interesse tra controllori e controllati appartenenti alla stessa compagnia, anzi a volte le due funzioni convergono nella stessa persona. Queste premesse danno il via libera a un processo di trasferimento di risorse pubbliche dallo Stato ai privati, determinando per alcuni soggetti rapidi arricchimenti non giustificati dallo svolgimento di un'attività economica virtuosa, ma dal godimento di condizioni di vantaggio acquisite conquistando i centri di potere e tendenti ad assumere posizioni di monopolio in tutti i settori della vita economica. Si può parlare di neopatrimonialismo. La destatalizzazione favorisce infatti forme di neopatrimonialismo associativo. In Lombardia in questa fattispecie rientrano quell'insieme di pratiche che rendono confusa la distinzione tra sfera privata e sfera pubblica. In altre parole, colui che in virtù di una carica pubblica detiene le chiavi della cassa ne fa un uso privato teso ad alimentare la sua rete clientelare. Chi descrive il neopatrimonialismo classico gli attribuisce queste caratteristiche essenziali. 1. L'assenza di distinzione tra dominio privato e pubblico, sicché il sovrano amministra la cosa pubblica come fosse il suo ambito familiare, laddove può essere considerata una famiglia allargata. 2. La coesistenza di due livelli di norme, private e pubbliche. Le prime sono quelle reali e favoriscono il mantenimento, l'inclusione o l'esclusione nel sistema. Le seconde sono dichiarate ed interiorizzate solo per rappresentare la legittimità delle pratiche di governo. 3. La personalizzazione del potere, nel nostro caso diventa un'associazione ristretta del potere, e tramite questo l'appropriazione delle risorse. Così si indebolisce la democrazia, poiché delegando a privati funzioni e servizi si creano canali di accesso a risorse pubbliche non controllate dalla pubblica amministrazione, o con un controllo formale non sostanziale, o delegando funzioni inderogabili che i poteri pubblici non potrebbero alienare: coordinamento, controllo, garanzia dei livelli minimi di diritti sociali, equità, eccetera. Non è un caso l'opposizione del PDL al varo di una legge anticorruzione, come non è un caso se nel 2009 il nuovo statuto della Regione Lombardia ha depotenziato il ruolo del Consiglio regionale. In nome dell'efficienza la maggior parte delle nomine sono diventate o di pertinenza del Presidente della Regione o effettuate con decreti, senza passare per il Consiglio. Altro strumento per evitare controlli è stato la già citata trasformazione di tante strutture in fondazioni, meno soggette a obblighi di controllo e rendicontazione. La nuova corruzione. La debolezza della democrazia è allo stesso tempo una conseguenza, ma anche una causa dell'allineare di tale sistema. È la debolezza dello Stato italiano sconvolto da Tangentopoli che non ha saputo dare una risposta propositiva alla corruzione, se non l'arretramento dello stesso Stato dalle sue posizioni a vantaggio dei privati. È l'indebolimento della forma partito come organizzazione della partecipazione politica che non ha saputo opporre motivazioni ideali alla deriva affaristica. È l'indebolimento del sindacato come organizzazione dei lavoratori che non è stata in grado di contrastare la precarizzazione del lavoro largamente usato nelle imprese dell'agdo, in particolare quelle no profit. È la debolezza della magistratura che si è trovata impreparata, senza strumenti nei confronti di una forma di corruzione diversa da quella di Tangentopoli. Non c'è più il traffico delle bustarelle da intercettare con appostamenti e telecamere, c'è un traffico immateriale di relazioni che costituiscono un sistema chiuso di potere, di cui si avvantaggia il sistema a spese della società intera. Ma nell'ambito di CLGDO sono presenti anche casi come quello di Antonio Simone, uno dei fondatori di MP, finito in manette nel 1994 e di nuovo nell'aprile 2012 per tangenti di vecchio tipo. E i recenti scandali hanno coinvolto pesantemente lo stesso Formigoni. Ciò dimostra che la corruzione politica, di vecchio e nuovo tipo, non si è ridotta. Essa è uno scambio fra decisione politica e denaro che aumenta in rapporto all'ampiezza della discrezionalità delle scelte politiche o della mancanza di trasparenza e di controllo. Si sa il posto poco onorevole che si è meritato l'Italia nelle classifiche di Transparency International. La diffusione della corruzione deborda sicuramente la sfera politica, ma è a questo livello che si sono allentati i già deboli controlli e lo Stato è venuto meno ai suoi imperativi di eguaglianza di trattamento di fronte alla legge rule of law. Le leggi attuali forse possono intervenire nel caso sussista la volontà di farlo contro la corruzione di vecchio tipo, ma poco possono fare contro il traffico delle influenze e il neopatrimonialismo. Un altro motivo di indebolimento della democrazia e di discriminazione è costituito dalla ideologizzazione del servizio, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, il controllo sulla procreazione e soprattutto sulle donne, poiché il controllo delle donne è l'argomento centrale di ogni fondamentalismo nel mondo, perché è l'asse di ogni richiamo tribale all'appartenenza. Stefano Levi della Torre Laicità, grazie a Dio, Torino 2012. Esempio ne sono il contrasto della legge 194 sull'interruzione della gravidanza attraverso l'assunzione solo di medici obiettori e i finanziamenti ai consultori del Movimento per la Vita, oppure nel campo dell'istruzione il buono scuola congegnato in modo che a usufruirne siano non i più bisognosi ma coloro che frequentano una scuola privata. Oppure, e questa è l'ultima trovata prevista dall'art. 8 della legge regionale lombarda misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione approvata il 3 aprile 2012, la chiamata diretta degli insegnanti da parte del dirigente scolastico sulla base dell'adesione al progetto ideologico del singolo istituto. Il welfare ritorna a essere esclusiva della Chiesa e dei privati, spesso quelli a loro volta legati alla Chiesa. Una Chiesa che, prima rinnovata dal Concilio Vaticano II e poi scossa dai movimenti di liberazione degli anni 60-70, prosegue la riconquista della società cominciata con Giovanni Paolo II e non vigila abbastanza per evitare degenerazioni affaristiche. Si torna a una situazione precedente alle leggi Crispi del 1890. Anche dal punto di vista politico, tale progetto non ha incontrato ostacoli dal momento che la storia italiana degli ultimi 20 anni ha visto l'occupazione del potere a opera della stessa parte politico-ideologica in ambito sia locale, sia regionale, sia nazionale, dalla Moratti a Formigoni a Berlusconi. E anche laddove la gestione della cosa pubblica non è stata dei politici cellini, l'appoggio cellino si è riversato tatticamente sull'apparente avversario, come in provincia di Milano su Penati. In ogni ambito, grazie alle posizioni di forza conquistate, per l'AGDO è più facile dare e ottenere la complicità che subire il controllo. È auspicabile che il sempre più frequente coinvolgimento di uomini di questo potere lombardo in inchieste giudiziarie possa contribuire a un giudizio non ideologico, se è vero che voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Mt. 7, 20. Dallo straniero a 16 144 giugno 2012, pagine 55-60.